SBS Italia.
100 giorni, per l'esattezza 105 giorni fa, si è concluso a Palermo il forum per la creazione di una rete di giovani italiani residenti all'estero per l'Australia. Erano 6 gli under 35 inviati nel capoluogo siciliano grazie ai comites dei vari stati, e per il Victoria il rappresentante, uno dei rappresentanti, era Fabrizio Venturini, che è venuto a trovarci questa mattina nei nostri studi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
Ciao Dario, buongiorno.
Allora Fabrizio, la presentazione è stata abbastanza ampia, ma in sostanza che cosa è successo a Palermo? Vogliamo ricordarlo?
Certamente Dario. A Palermo molti, non sei il primo a chiedermelo cosa sia successo, anzi moltissimi chiedono cosa si sia concluso. E io la prima risposta che do è che a Palermo non si è concluso niente, giustamente, perché pensare che in 4 giorni 115 persone sconosciute l'una all'altra possano risolvere i problemi di più di 5 milioni di italiani, a quanto pare 6 dalle nuove stime che ha fatto e sottolineava Vignali nell'ultima intervista, possano appunto essere risolte tutte queste criticità in solo 4 giorni, oltre che ingenuo, è una mancanza di rispetto per il lavoro di deputati, senatori eletti all'estero, i volontari dei CGE e dei comites che da anni si adoperano a pro di questa comunità. Quindi è più interessante parlare di cosa si sia inizializzato, e quello che si è inizializzato è abbastanza chiaro, perché a parte l'individuazione dei principi che sono stati tutti armonizzati in questa carta del seminario di Palermo, che si può trovare sul sito ad hoc, e sono stati individuati 13 progetti che sono già diventati 12, perché
uno è decaduto o è stato accorpato?
No, è stato accorpato e a mio avviso se ne potrebbero accorpare anche altri per ammortire semplicità. Però al di là dell'elenco puntato ci sono tanti tavoli che si sono aperti e su cui si sta lavorando. E si sta lavorando da remoto, perché ricordiamo che, come dicevi tu, i 115 delegati sono stati individuati dai comites, e non dimentichiamoci le consulte regionali, perché anche dall'Australia uno dei nostri delegati, Leonardo Morandini, è stato individuato dalla consulta regionale Umbra, e stanno lavorando però da diverse parti del mondo, quindi siamo costretti, nonostante i potentissimi mezzi che sia a disposizione oggi dalla tecnologia, a fare i conti con le difficoltà. Però questo, a mio avviso, sottolinea un altro fattore peculiare, significativo e interessante, perché per esempio uno dei tavoli su cui sto lavorando io, tavoli virtuali, e di quello di cui sono referente, che è quello che si propone di creare una carta di principi che dovrà orientare tutte le spinte associazionistiche e non anche individuali dei vari giovani che in giro per il mondo abbiano intenzione di mettere in piedi progetti per la comunità. Ecco, uno di questi ha sottolineato proprio l'esigenza di andare a sovraccompensare le difficoltà che si sperimentano al di fuori dello spazio Schengen. E questo cosa sottolinea? Ci fa riflettere su come alcune realtà geograficamente molto distanti, molto diverse, come l'Australia e la Svizzera, perché dico Australia e la Svizzera non a caso, perché la composizione dei referenti ha questa matrice. Uno sono io appunto dal Comitas Victoria, l'altra è Marianna Siga dal Comitas di Basilea, e ci fa riflettere su come appunto non sia più tanto lo shock culturale o le difficoltà o la barriera sia tratto di matrice culturale o linguistica quando si viaggia, ma si esprime e si manifesta più che altro sotto forma di privazione, depauperamento se vogliamo, dei diritti di cui siamo intitolati vivendo al di fuori dello spazio Schengen. Ad oggi lo spazio Schengen e l'Europa, adesso non voglio partire per un volo pindarico che non attiene strettamente a questa nostra chiacchierata, però anche la mia generazione, la cosiddetta generazione Erasmus, la dà per scontato, e non dovremmo, perché quando poi ti devi misurare da solo contro i problemi di individuare la compagnia assicurativa più conveniente che ti dia più tipo di copertura, o quando non puoi esprimere la tua voce sul piano strettamente politico, ma devi trovare vie sindacali nella migliore delle ipotesi quando sei più fortunato. Insomma, quando cose, diritti che essendo cresciuti in paesi occidentali diamo per scontato vengono messi in discussione, capisci bene che ne capisci bene la loro importanza. Ecco, e il fatto che la Svizzera, nonostante che sia nel centro dell'Europa, nel cuore dell'Europa, abbia sentito la stessa necessità, i ragazzi che vivono in Svizzera, di far ben capire la ricchezza e l'importanza della possibilità di espressione che abbiamo all'interno dello spazio Schengen e dell'Europa. Noi purtroppo non ce l'abbiamo e stiamo cercando di mettere in campo delle forze per sovraccompensare queste mancanze. E l'idea migliore, parliamo di associazioni perché ecco, io vengo da quel settore lì e cerco di parlare solo di quel poco che conosco, però ecco, io penso che consegnando e mettendosi insieme, consegnando degli strumenti in mano delle associazioni, sia più facile poi distribuire al resto della comunità. Quindi vocazioni, spinte personalistiche non sono troppo raccomandabili in questo settore.
L'associazione, diciamo, l'Unione ovviamente fa la forza in questo caso. Ecco, ma i referenti chi sono e chi sono stati, quali sono stati i referenti individuati a Palermo? I governi locali, le rappresentanze italiane all'estero o il governo italiano?
Guarda, tutte queste insieme, dipende dal progetto a cui si fa riferimento. Per esempio, un altro progetto su cui sto lavorando è la costituzione di questi comitati sportivi, molto più, diciamo, semplice, molto meno teorico dell'altro, e questo qui, naturalmente, parlando delle istituzioni di riferimento, la prima che ci è venuta in mente è il CONI. Quindi di questo non sono referente, i referenti sono Angelita Papa del Comitas di Toronto, e anche per lei è stata la vocazione spontanea rivolgersi all'istituzione di riferimento. Sono state aperte, è stato aperto, si sta cercando di aprire questo canale di conversazione col CONI, senza essere troppo ottimisti, però nel momento in cui questo riconoscimento sarà dato, io penso che praticamente non faccio fatica a individuare vie o implementazioni di questo progetto, che a me sembra molto utile, perché ecco, lo sport, a parte il grande valore associativo che ha lo sport, ricordiamoci sempre che è uno di quei pilastri di quel soft power che noi di cui conosciamo benissimo la potenza. Ora, a me non voglio, come al solito, non voglio allontanarmi troppo dal tracciato della conversazione, ma noi abbiamo visto recentemente in Nuova Zelanda il soft power, come può cambiare l'opinione di una nazione all'esterno. La prima ministra e il modo in cui ha gestito la crisi derivante dall'attentato degli scorsi mesi l'ha fatta balzare alle attenzioni mondiali, proprio per la sua capacità di imporsi, non con una risposta strettamente militare o di polizia interna, ma con un imprinting ideologico che ha cambiato il modo di percepire questa realtà. Ecco, lo sport può cambiare la percezione che si ha di una nazione e di una comunità, quindi farlo in maniera intelligente qui non sarebbe assolutamente sbagliato, e noi abbiamo grandissime possibilità, perché a parte i testimonial sportivi che possiamo individuare, che tu conosci benissimo, qui abbiamo Jacopo La Rocca che
ci ha lasciato.
Ci ha lasciato, sportivamente parlando, sì. Però che ha fatto la storia qui del calcio italiano in Australia. E però adesso è arrivato un altro grande, un'altra punta di diamanti vero e proprio, che può essere individuato come referente, come ambasciatore di questo tipo di iniziative. Ma mi vengono in mente tantissimi altri esempi, tantissimi altri profili che potrebbero capeggiare, almeno dal punto di vista onorario, un eventuale COSPITES, perché questa è l'idea dell'acronimo per quanto riguarda questi comitati sportivi che si era pensato.
Senti, Fabrizio Venturini, appunto, ricordiamo, uno dei rappresentanti dei giovani italiani residenti all'estero, inviato tramite il Comites alla riunione di Palermo, dove si pensava appunto di creare una rete. Ecco, ovviamente questa passa attraverso una serie di passaggi. Uno che mi sembra di capire cruciale è la redazione di una carta dei principi del cittadino mobile, che sa di teorico, però in realtà fa anche da cornice all'interno del quale poi vi muoverete per cercare appunto di individuare dei punti pratici. In che cosa consiste, su che cosa, su quali principi assoluti vi siete trovati tutti d'accordo?
Ecco, hai detto bene, infatti, perché questa è l'idea che io condivido pienamente, perché sì, sembra fare un discorso sui massimi sistemi, ma in verità, considerando che siamo tutti sparsi nel mondo, ci servono delle linee guida per orientarci, soprattutto quando ci si mette a lavorare. La spinta individuale è importante, ma bisogna armonizzarla. Quindi la carta dei principi vorrà essere proprio questa, una sorta di cartina su cui orientarsi nel momento in cui si va a redigere un project plan o anche un foglio di discussione da proporre agli altri delegati dei comites o non, o semplicemente persone di buona volontà. Quindi quello che stiamo facendo è individuare un minimo comune denominatore. Fortunatamente quello siamo riusciti a individuarlo e chiuderlo nei 4 giorni di Palermo, grazie anche all'afflato che abbiamo trovato con la città siciliana, e devo dire grazie anche, se abbiamo trovato questo afflato è stata grazie all'accoglienza che
il sindaco
ci ha riservato, è stata incredibile, ma non solo il sindaco, tutta la giunta, e dalle parole stesse del sindaco, che sono comunque scritte e individuate precisamente nella carta di Palermo, non quella del seminario di Palermo. La carta di Palermo è una carta che scrisse Orlando stesso, in cui sottolineava come ci sono principi costituzionali che aprono e dovrebbero orientare gli sforzi di ogni italiano verso l'accoglienza. Lui naturalmente la scrisse mosso da un diverso spirito, perché lui, ecco, la mobilità delle persone la conosce benissimo, ma la conosce da un punto di vista statico. Lui le persone le ha viste sempre arrivare nella sua città, e avendo il sindaco una grandissima capacità retorica, ha sempre sintetizzato, e queste sono tra le prime parole che ci ha detto, ha sempre sintetizzato questa sua impressione nei confronti della mobilità in maniera molto semplice, ma secondo me molto efficace. Lui dice che per il suo ruolo istituzionale spesso da Roma gli chiedono di rendicontare sulla questione migratoria della sua città, e quando gli chiedono quanti stranieri vivono a Palermo, lui risponde sempre la stessa cifra, che è zero, perché lui dice: a Palermo vivono solo palermitani. Chiunque viva a pieno una realtà urbana o comunque una realtà sociale, chiunque la viva con passione, chiunque contribuisca a questa realtà, è parte integrante di questa, a prescindere dai vincoli amministrativi. Ecco, noi questo concetto vogliamo portarlo in tutto il mondo.
Senti Fabrizio, a proposito di concetti, ecco, è emerso, immagino, lì a Palermo anche il valore che l'Italia in un certo senso perde con questa immigrazione di massa. È dell'altro ieri, o di ieri meglio, il dato statistico sull'emigrazione dei giovani italiani, in particolare dal sud, sono oltre 2 milioni quelli che hanno lasciato il meridione, destinazione o centro-nord Italia o soprattutto estero negli ultimi 15 anni, valore dal punto di vista economico stimato altissimo. Questo è stato uno dei temi al centro della discussione, e si è avvertita la sensibilità da parte anche delle istituzioni italiane su quello che può significare o potrebbe significare richiamare in Italia queste professionalità che si perdono, queste forze che si perdono.
Guarda, io ti devo dire la verità, nei giorni di Palermo non si è percepita tantissimo, anche forse per la composizione di quella che, se vogliamo, possiamo chiamare assemblea. Il 60% erano ragazzi di seconde, espressioni di seconda e terza generazione, che per carità saranno titolate di altre e rappresentanti di altre difficoltà. L'emergenzialità della nuova mobilità, devo dire che è uscita a seguito di Palermo, quindi questo è fondamentale, perché è fondamentale quello che scaturisce. Si sta capendo che appunto, si è capito anche dalle parole che citavo prima di Vignali, nell'intervista di ieri o dell'altro ieri, non mi ricordo esattamente, in cui appunto parlava dell'emorragia anche strettamente economica, che io devo dire, posso testare qui dal punto di vista empirico, perché la stragrande maggioranza dei miei amici appunto fanno parte di questa massa critica di persone, di italiani che se ne stanno andando oggi dall'Italia, e comunque conoscendola di persona così bene fanno impressione i numeri che vengono citati, anche i numeri meramente economici. Si sta pensando a come riassorbirli, purtroppo non in maniera sufficiente. Io personalmente come espressione di una comunità, ecco, con Nomit, a questo problema devo dirci già pensato, e devo dire che mi assilla da tempo. Infatti già un paio d'anni fa incominciamo a pensare a un'emigrazione di rientro, un'emigrazione di ritorno a come relazionarci. Se infatti siamo andati a individuare, grazie ai patronati qui, quali potrebbero essere i sussidi, abbiamo scoperto che certi sono già previsti, c'è un piccolo sussidio di disoccupazione da rientro, ma non è abbastanza. E allora, visto che capimmo che non era abbastanza, decidemmo di scrivere all'intitolato del governo per le questioni degli italiani all'estero, che è il sottosegretario, possiamo dire, appunto, retoricamente il vice ministro agli esteri, che è Riccardo Merlo, e noi gli scrivemmo chiedendogli proprio se si pensava di fare un progetto di ritorno, perché bisogna dire che a prescindere dalla necessità di farlo semplicemente per una questione di controaccoglienza, quindi un modo meramente umano, bisogna dire che chiunque abbia vissuto all'estero diventa per sua natura un mediatore culturale naturale. E se la mediazione culturale è uno dei problemi di cui tanto ci si lamenta adesso in Italia, noi avremmo non sbagliamo a dire milioni di risorse che hanno questo orientamento, queste skills, se vogliamo metterla dal punto di vista strettamente curriculare, a portata di mano. Quindi perché non sfruttarlo, pensare un progetto che vada a nobilitare queste capacità, per me è necessario. Purtroppo non riceveremo nessuna risposta dal sottosegretario, però l'aspettiamo ancora.
Fabrizio, un paio di cose in conclusione. Mi dici una idea di cui hai sentito parlare a Palermo, alla quale non avevi mai pensato prima e che ti risulta illuminante, un progetto, qualche cosa che sta prendendo gradualmente forma e che è nato proprio lì a Palermo.
Di illuminante, senza nulla togliere ai colleghi, non ho sentito niente, devo dire, a Palermo. Il discorso è che questo appunto non toglie nulla a quel tipo di assemblea, a noi come delegati, non ho sentito nulla di nuovo, perché con l'associazione, con Nomit, ci siamo misurati su questi problemi ormai da 5 anni, quindi li abbiamo toccati tutti. Sono contento che si sia ritoccati a Palermo e sono stato felicissimo di vederli condivisi, e sono entusiasta di mettermi al lavoro, di essermi messo al lavoro su alcuni di questi con realtà che, ecco, non conoscevo e non sapevo così attive in giro per tutto il mondo. E però, ecco, io a Palermo ho riscontrato una straordinaria normalità, se vuoi qualcosa di straordinario, perché sono problemi normali ma che non si affrontano. Quindi
è che avete cominciato però ad affrontare, ecco, visto che è la terza volta che fa riferimento all'eredità di Palermo dal punto di vista del lavoro, cioè che cosa significa adesso? Immagino che non sia un problema rimanere in contatto al giorno d'oggi, ecco,
no.
Così come tu in pratica hai anche rappresentato alcune istanze neozelandesi, immagino che non sia difficile continuare a confrontarti, ma che cosa comporta questo, con che ricorrenza vi sentite, vi confrontate, e che tipo di roadmap avete disegnato per intervenire, che tipo di scadenze vi siete dati?
Per quanto riguarda i progetti, ogni progetto si sta gestendo in maniera individuale, i referenti dettano i tempi e le deadline, e io, come ti dicevo, sono referente solo di uno dei due, e che essendo un prodotto per adesso strettamente testuale, va avanti a sprombattuto, e diciamo che ci sentiamo praticamente giornalmente per darci dei feedback, perché è facilissimo scambiarsi dei file. Alcuni progetti necessitano di un vis-à-vis almeno virtuale, quindi so che gli altri colleghi si relazionano su cadenza mensile più che giornaliera, però è sufficiente. C'è naturalmente un'armonizzazione da parte della settima commissione del CGE, infatti sono c'è Maria Chiara Prodi, la presidentessa, che ci monitora tutti, e sulle plenarie ci fa sempre sentire la sua presenza, e già ci ha detto che c'è in bozza un'altra mail per convocare la prossima plenaria. E con il CGE i contatti sono ancora attivissimi, a prescindere quelli di natura personale. Una volta al mese ci si confronta per rendicontarsi sui progetti, però devo dire che al di là appunto delle date fisse, c'è anche da parte del CGE un controllo capillare, o almeno io sui miei due progetti lo percepisco come capillare, che va al di là delle scadenze calendarizzate. Quindi questo è un modo per tenere alta l'attenzione, condividere l'entusiasmo e creare una sinergia virtuosa che tiene tutti sull'attenti e attivi.
Ecco, proprio a chiudere, e poi questi progetti, una volta messi su carta, finiranno su quattro tavoli distinti, cioè quello dei governi dei paesi che ospitano, quello della comunità di riferimento nel paese ospitante, il governo italiano e le rappresentanze del governo italiano nel paese che ospita. E ricordiamo che proprio delle ultime ore la nomina ufficiale della nuova ambasciatrice italiana in Australia, così ne approfittiamo anche per ricordarlo.
Assolutamente sì. Per ciò che riguarda i paesi ospitanti, questo naturalmente non possiamo garantirlo. Sul piano personale io ho sempre cercato di far sì che la nostra associazione fosse un ponte tra le due realtà, però il CGE, essendo emanazione di un'istituzione italiana, può garantire, può prodigarsi verso quel tipo di realtà, quindi sicuramente riporterà al Parlamento, sicuramente riporterà al governo italiano questo tipo di istanze, e potrà redistribuirle sul territorio tramite vari comites. Starà a noi cercare di indirizzarle anche verso i paesi che ci ospitano. Quindi questa è l'idea. Io personalmente, oltre a condividerla, la ritengo una naturale evoluzione, e questo è quello che cercheremo di fare.
Allora ringraziamo Fabrizio Venturini, che questo sabato mattina si è svegliato molto presto, anche a causa mia purtroppo, chiedo scusa.
Grazie.
Fabrizio Venturini, uno dei sei rappresentanti dei giovani residenti in Australia e Nuova Zelanda, che un centinaio di giorni fa sono stati protagonisti di questo forum per la creazione di una rete di giovani italiani residenti all'estero, che si è svolto a Palermo, che ha visto intervenire 115 ragazzi tra virgolette italiani sparsi per il mondo. Grazie ancora Fabrizio, e insomma, e alla prossima.
Grazie a te Dario, a presto.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.